L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Riva San Vitale siamo all'interno delle Fornaci, un centro culturale e formativo dedicato alla ceramica e alle arti affini, promosso dalla Fondazione Le Fornaci e dal Comune. Un luogo ricco di storia che vi racconteremo nel corso dell'intera mattinata. Nell'Ora della Terra ci soffermeremo sull'acquedotto regionale del Mendrisiotto, lo faremo con Marco Romano, presidente del consorzio, e poi uno sguardo a Vininvilla, l'evento che ogni anno presenta al grande pubblico il meglio della produzione vitivinicola ticinese. Ne parleremo con Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine. E ora iniziamo con la musica della domenica mattina e come sempre c'è lei, c'è Nella Martinetti.
Potrò sembrare un po' stravagante, ma sono moderna e perciò mi sta pennello, un allegro cappello, un giubbotto di daino e mini shorts. Sulla mia auto ho dipinto dei fiori, al bar non comando un caffè. Io mi scolo una birra e parlando di sport, un brissago mi accendo, però c'è chi dice così cosa, ma in famiglia d'accordo si va. Si dice che ho perso un poco di femminilità. Il mio ragazzo può testimoniare che questa non è la verità. Grazie al mio sigaro l'ho conosciuto, fra tutte le altre ha visto me con un sigaro lungo e ritorto che dà simpatia per sola.
Marco Romano, buongiorno, buona domenica e benvenuto alle Fornaci.
Buongiorno a te Lara, buongiorno a tutte e tutti.
E da Riva San Vitale approfittiamo per parlare dell'acquedotto regionale del Mendrisiotto. Tu sei presidente del consorzio, una, possiamo dire subito che è stata una visione completamente condivisa da 11 comuni.
Praticamente da tutti i comuni del Mendrisiotto.
Quindi una volontà. Però arrivare al risultato finale, insomma, ce ne vuole di tempo, non siamo ancora arrivati all'obiettivo.
Siamo agli ultimi tubi, diciamo, e agli ultimi metri da costruire. È un progetto di cui si parla dagli anni 70. Nel Mendrisiotto abbiamo trovato riunioni tra gli allora consiglieri di Stato e i sindaci del Mendrisiotto fine anni 60, inizio anni 70, dove si diceva durante l'estate l'acqua prodotta dalle fonti e prodotta dalla falda e quindi dalle sorgenti presenti nel Mendrisiotto non è sufficiente, dobbiamo trovare una soluzione. Come capita spesso in politica ci vogliono anni, in questo caso decenni, finché nel 2014 15, tutti i comuni hanno aderito a questo consorzio, dopo che per anni ci sono state varie iniziative, vari progetti che non sono mai veramente decollati. È cresciuto il consenso, si è capito come effettivamente tante fonti nel Mendrisiotto sono in pericolo, quindi sono da dismettere, rispettivamente quando vi è il picco di consumo, soprattutto in estate, vi è stata la necessità più volte di imporre delle limitazioni. E la soluzione al Mendrisiotto ce l'ha a Riva San Vitale, a capolago, che si chiama Lago Ceresio. In tutta la Svizzera si pesca acqua dai laghi, il 20% circa dell'acqua consumata in Svizzera viene direttamente dai laghi, e quindi si è prima di tutto messo in rete, si sono messi in rete i vari acquedotti, e poi si è cominciata a costruire la stazione di potabilizzazione, che si trova nel comune di Riva San Vitale, in zona Ironchi, sulla strada appena dopo la battuta per andare verso Poiana. Si comincia a vedere, è uscita da terra questa costruzione, speriamo che dalla fine del 2026 si possa pescare acqua e portarla in tutto il Mendrisiotto.
Quindi sotto il lago dobbiamo immaginarci un mondo, non soltanto un mondo di pesci, ma anche un mondo di tubi, non soltanto il Marà del Lago, cioè sott'acqua, ma ci sono anche questi tubi che sono stati collegati tra di loro.
Prima di tutto si sono messi in rete gli acquedotti, sono posate circa 8 chilometri di nuove tubazioni negli ultimi anni, poi si è creata la dorsale che parte dalla foce del Lavegio, qui mancano ancora dei pezzi, e va fino a Chiasso, sono 11 chilometri di tubi, e poi pochi lo sanno, chi l'ha visto scendere ha notato che stava succedendo qualcosa, dalla foce del Lavegio parte un tubo che si trova già sott'acqua e arriva fino alla stazione di potabilizzazione. Il luogo dove verrà pescata l'acqua c'è, è già piazzata la presa d'acqua, che si trova a 40 metri di profondità, circa 100 metri dalla riva, da cui verrà pescata acqua che poi verrà potabilizzata e portata in tutto il Mendrisiotto.
Beh, guarda, non posso che dire che Alfredo Baratella ha uno sguardo molto incuriosito, e allora lo saluto. Buongiorno Alfredo, benvenuto.
Buongiorno Lara, mentre si parlava della presa sott'acqua qui pensavo anche al vino spumeggiante.
Dai, io pensavo che tu stessi pensando ai giardini, alla necessità dell'acqua, alle problematiche di irrigazione durante le torride estate, tu pensavi allo spumante.
Beh, sì.
Non ho parole. È vero che c'è qui già Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine, che allora a questo punto salutiamo. Buongiorno Ivan.
Ciao Lara, saluti a tutti e saluti anche ai bianchi della
visto che li abbiamo citati, e torno da Marco Romano perché era una necessità. Abbiamo detto, hai detto che qui arriva San Vitale, quindi è già spuntato un edificio che sarà un po' la centrale operativa, possiamo dire così, al di là del fatto che ci siano tutti questi tubi messi in rete, lì poi è proprio il posto in cui verrà pescata l'acqua.
È un edificio che alla fine costerà 23 milioni di franchi, con tecnologie all'avanguardia. Per un anno, tre anni fa, si è già potabilizzata l'acqua. Qualcuno l'avrà notato, lungo la strada c'era un piccolo cassone, si è costruito in miniatura l'impianto di potabilizzazione per testarlo, perché l'acqua del lago durante l'anno cambia temperatura, cambia anche contenuto, quindi si è andata a trovare quella che è la catena migliore. Si potrà costruire adesso uno a uno il modello già testato e perfezionato lungo un anno. Le tubazioni nel resto del Mendrisiotto sono anche stati investimenti milionari. Alla fine parliamo di un investimento complessivo di quasi 50 milioni a carico della comunità del Mendrisiotto. Può sembrare una grande cifra, ma se pensiamo che siamo 55.000 abitanti, è qualcosa che durerà 50-60 anni, ed è l'elemento che ci darà il bene più prezioso di tutti. Diciamo, penso che sia un momento particolare parlarne all'ora della terra. Noi siamo una società che usa l'acqua potabile per lavare le macchine e per giustamente anche l'agricoltura. È un lusso nella stragrande maggioranza del mondo si lotta per avere acqua potabile, e qui il Mendrisiotto è stato veramente lungimirante. Ci è voluto qualche anno, tutti i comuni manterranno la propria fonte, la fonte a lago sarà la fonte ridondante, quindi quando vi sarà carenza, pensiamo all'estate 2022, in quell'anno aveva piovuto il 50% in meno rispetto agli anni regolari, si potrà andare a attingere al lago. Si troverà anche una soluzione molto importante per l'agricoltura e la viticoltura, perché parecchi comuni stanno pensando di utilizzare le fonti non più utilizzabili per acqua potabile come fonti per acqua industriale, acqua agricola. A Mendrisio, a Castello vi sono già situazioni del genere, dove i viticoltori, gli agricoltori potranno andare a prendere acqua durante l'estate, non più utilizzando nei momenti di siccità l'acqua potabile per irrigare i campi, irrigare i vigneti. Quindi alla fine si crea una dinamica virtuosa per il territorio e per la popolazione.
Hai detto Cassone all'inizio di questo tuo intervento e io ho pensato prima a quel finto radar che c'è qui a Riva San Vitale e poi a questo Cassone che vi è servito per fare i test. Ed è importante sottolineare che siano stati fatti questi test, perché vuol dire che non si lascia nulla così d'improvvisato, ma si è testato. E voglio chiederti se avete fatto naturalmente tutti i relativi test anche per quanto concerne l'ingombro e il disturbo che queste tubature possono arrecare a quella che è la vita, diciamo, del lago, i pesci, insomma, avete cercato anche di naturalmente prevedere quello che è la convivenza tra l'innovazione e la natura.
Sotto il lago si trovano già parecchi tubi, passa il gas, da decenni vi sono collegamenti elettrici tra vari comuni, vi sono anche collegamenti della rete fognaria, pochi lo sanno, sotto il lago di Lugano vi sono anche questo tipo di tubi, quindi sono tubi posati sul fondo che non danno fastidio a nessuno. La presa d'acqua si trova a 40 metri di profondità. Personalmente non sono mai sceso, non scenderò mai a 40 metri sotto il lago, come penso la maggior parte di coloro che ci ascoltano. Gli specialisti ci dicono che a questo livello non c'è quasi vita, è buio tutto il giorno, e l'unica sfida, ed è interessante vedere come evolve anche la natura, l'unica sfida che ha questa presa d'acqua è una cozza. Da qualche anno nel lago di Lugano c'è una cozza che si chiama cozza quagga, di cui non avevo mai sentito parlare, che risulta particolarmente aggressiva, e la preoccupazione è che vada a chiudere la presa d'acqua, per cui adesso gli ingegneri hanno dovuto trovare tutta una conformazione particolare con delle reti di protezione davanti. Quindi diciamo l'unico problema è un elemento di per sé non di casa nel lago di Lugano. Fino a qualche decennio fa si spera di trovare una soluzione, se no l'impatto è praticamente nullo. Come detto, in tutta la Svizzera, in tutti i grandi laghi svizzeri si pesca acqua da potabilizzare, da utilizzare per le regioni.
Beh, ma è buona questa cozza?
La cozza mi è stato detto che è orribile, l'acqua invece è molto buona. Il vino allora... ancora meglio. Il vino fatto con l'acqua.
Ascoltiamo una canzone, c'è Claudio Dotta, e poi salutiamo anche gli altri ospiti che sono qui con noi questa mattina. Thank you. Le 9:23 minuti in diretta da Riva San Vitale. Oggi siamo all'interno delle Fornaci e allora, beh, è arrivato anche Tiziano Pedrinis. Buongiorno.
Buongiorno Lara, una buona domenica a tutti.
Buongiorno Tiziano, e allora io ho un fastidiosissimo ritorno. Comano ci siamo, adesso è perfetto, perfetto, è tornato tutto perfetto e quindi dicevo, Tiziano Pedrinis, buongiorno e buona domenica, benvenuto anche a te, l'unico che questa mattina non pensa già al vino.
Non capisco la tua.
Ma questa mattina siete contro di me.
Perché?
Va bene, cambiamo subito. Tiziano, lascia il microfono, passalo a Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine. Buongiorno Ivan, benvenuto nell'Ora della Terra.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Grazie mille per l'invito a questa tavolata già bella come spumeggiante.
Ecco, ecco. È la prima volta che ci incontriamo da quando sei direttore di Ticino Wine in diretta anche nell'Ora della Terra, anche se già sei già stato più volte su Rete 1 e quindi questa volta ci incontriamo per raccontare a tutti il prossimo evento Vini in Villa Lugano, mancano pochissimi giorni. Prima di addentrarci nei dettagli di questo grande evento, vorrei però ricordare che durante l'evento Vini in Villa vengono consegnati anche i premi Ticino Wine. E quindi, nel lontano, cos'era? Aspetta, Marco...
2023,
sì. Marco,
passa troppo veloce il tempo.
Marco Romano è stato premio Ticino Wine 2023.
Mi ricordo, è stata la conclusione di una bellissima, era il momento in cui uscivo dalla parte politica della mia vita, sono l'unico mandato che mi resta ancora è questo acquedotto regionale, ho detto resterò presidente del consorzio fino a che apriamo il rubinetto, poi toccherà a qualcun altro, però tornando al premio Ticino Wine è stata una giornata bellissima, avevo anche appena mollato la presidenza dell'interprofessione svizzera della vite e del vino che ho avuto il piacere, l'onore e l'onere di gestire per 6 anni, far andare d'accordo i vallesani e i vodesi non è sempre facile nel mondo del vino e vedere come questo sia poi stato anche riconosciuto in Ticino mi ha fatto enormemente piacere.
Un premio, Ivan, premio Ticino Wine, che si sviluppa diciamo sulla persona che nell'anno ha particolarmente promosso la vite e il vino, ma anche il premio alla carriera, e quindi sono due premi.
Esatto, abbiamo proprio due premi perché vogliamo da una parte premiare e riconoscere quella figura che a livello di carriera ha portato tanto allo sviluppo del vino ticinese o anche naturalmente del vino svizzero e dall'altra parte a quella figura che durante l'anno o negli ultimi anni si è veramente impegnata per lo sviluppo del nostro prodotto, della nostra cultura e dell'enogastronomia ticinese in generale. E sono dei premi che ti dico non è veramente facile decidere chi è perché veramente ci sono tantissime persone che si adoperano per il nostro settore, c'è un amore incredibile e quando mi hai detto sono solo 3 mesi che hai iniziato sono stato travolto da questo amore, da questa veramente passione che abbiamo in Ticino per il vino e fa veramente piacere.
Hai già capito in che mondo sei entrato e quanta passione davvero ci sia da parte di tutti i produttori, di tutte le persone che lavorano in qualsiasi cosa facciano, insomma ci mettono davvero grandissima passione.
Sì, la passione è veramente il motore del vino e della produzione, dalla parte agricola fino agli eventi. Vedi un po' le occhiaie perché ieri eravamo in pista in Valascia, abbiamo creato un nuovo evento con 6 cantine e l'Hockey Club Ambrì Piotta, che ringrazio, è stato veramente un bel rompere il ghiaccio per portare anche ad Ambrì degli eventi diversi e c'è stato veramente grande entusiasmo, evento che ripeteremo sicuramente. E che porta molta gioia, no? Il vino alla fine è piacere, convivialità e in questo periodo qua ne abbiamo sicuramente anche bisogno di stare insieme e di godercelo.
E poi il vino che arriva alla Valascia non è necessariamente un vino che tiene l'Ambrì Piotta, il vino che arriva alla Corner Arena non è per forza un vino che tiene al Lugano Hockey, quindi il vino alla fine è un ambasciatore ma non ha una bandiera. Se non che è quella del Ticino.
Quella del Ticino, esatto, guarda, è veramente un ambasciatore per il Ticino e diciamo abbiamo parlato di territorio ticinese, ma anche in questi 3 mesi viaggiato tanto in Svizzera e l'amore che c'è per il Ticino in tutta la Svizzera è grande. Dobbiamo veramente essere orgogliosi del nostro prodotto vino, ma dell'enogastronomia in generale, perché è veramente un bellissimo biglietto da visita per tutto il nostro cantone.
Marco Romano, torno da te. Premio Ticino Wine 2023, sembra passata una vita, in realtà sono passati solo 2 anni.
Sono passate 2 vendemmie.
Esatto. E dicevi che promuovere un po', naturalmente come fa Ticino Wine, la vite, il vino del Ticino in giro per il resto della Svizzera, vuol dire parlare non solo di Merlot.
Significa parlare prima di tutto di territorio, perché penso che se guardiamo alla Svizzera e a parecchie regioni della Svizzera e proviamo a ipotizzarle senza i vigneti, avremmo un territorio totalmente diverso. In Ticino pensiamo al Lavò, pensiamo al Vallese, ma anche a parecchie regioni della Svizzera interna dove il vigneto rappresenta una zona particolare. Quindi è territorio, sono decine di famiglie di persone che lavorano. Questa è una realtà anche importante. Spesso si parla della rilevanza dell'agricoltura in Svizzera, si parla di formaggio, si parla di produzione di carne, e il vino è stato un po' troppo dimenticato nei decenni scorsi. Quindi territorio, persone e alla fine prodotti di grandissima qualità in ogni angolo della Svizzera. Siamo una micro realtà, riusciamo ancora poi da Svizzera a dividerla, perché abbiamo i vini vodesi che non sono i vini vallesani non sono i vini ticinesi. C'è grande competizione tra le regioni, ma negli ultimi anni si è proprio vista come e vi sia una comprensione di dover lavorare insieme, di doversi posizionare insieme, soprattutto nella Svizzera tedesca. Io credo che faccia male a tanti. Andiamo in Italia e nessuno ci offre una bottiglia di vino francese, andiamo in vacanza in Francia e ci troviamo una bottiglia di vino francese sul tavolo. Purtroppo in Svizzera, una nazione turistica, ci sono troppi turisti che arrivano nel nostro paese e si trovano sul tavolo una bottiglia di vino italiano, una bottiglia di vino francese, con tutto rispetto, prodotti sicuramente di notevole qualità, ma è peccato non promuovere un prodotto nazionale. Il vino è un prodotto nazionale, almeno alla pari del formaggio e del cioccolato. Del cioccolato dico sempre, il cacao non l'abbiamo nemmeno nel nostro paese, ma presentiamo tutti il cioccolato svizzero. Ecco, quello che da qualche decennio sta provando a fare Swiss Wine, con Ticino Wine, con tutte le associazioni regionali, è quello di piazzare con più forza il vino. Io credo che chiunque venga in Svizzera debba bere un bicchiere di vino svizzero, e oggi non è il caso.
No, anche se Alfredo Baratella ha già iniziato a spingere, no, in questa direzione no. E a proposito del discorso fatto da Marco, Ivan, Vini in Villa arriva anche per questo, arriva proprio per tutte le persone che abitano nella Svizzera italiana, ma anche per il turista che arriva e ha la fortuna di capitare a Lugano il prossimo fine settimana, venerdì e sabato.
Esatto, è proprio questo, è un momento di celebrazione una volta all'anno del nostro vino in una villa Ciani, che è anche un luogo estremamente elegante, ideale per celebrare questo vino, il nostro vino ticinese. Saranno 40 le cantine, oltre 200 vini, e ti dico, li abbiamo dovuti limitare perché in realtà ce ne sono molti di più, c'è una ricchezza sul territorio incredibile e anche i produttori saranno tutti presenti. E questa è proprio l'occasione anche per i visitatori, gli appassionati, di uno degustare, dall'altra parte veramente di conoscere cosa c'è dietro ogni bottiglia e ogni etichetta, e saranno 2 giornate veramente di festa e convivialità.
Diamo anche gli orari, così uno si organizza a partire da venerdì.
Venerdì apriamo le porte alle 4:30, alle 8 si chiuderanno, e poi abbiamo le celebrazioni del premio Ticino Wine nella nostra intimità, e poi invece il sabato apriremo le porte in primo pomeriggio, quindi alle 2, e andremo avanti fino alle 10. Presente sarà anche la ditta Rapelli, il salumificio, con degli stuzzichini, proprio per far vedere anche quanto siamo uniti tutti insieme per avere questo prodotto che va sempre sulle tavole e va condiviso. Ecco.
Quindi si potranno degustare tantissimi vini, tantissime cantine, ma credo che, te lo chiedo perché questa è la mia impressione, la cosa ancora più di rilievo sia il fatto che dietro a quegli stand ci siano proprio loro. Quindi tu degusti un prodotto e dietro conosci il viticoltore, l'enologo, il cantiniere, le persone che l'hanno prodotto.
Sì, e ci sono delle storie incredibili. Guarda, quando ti raccontano l'etichetta con la passione, ti spiegano quello che c'è dietro, il perché, non puoi che innamorartene. Poi, come diceva Marco un attimo fa, la qualità del vino ticinese è cresciuta tantissimo e sono dei prodotti veramente eccezionali. Quindi, oltre che essere buoni, avere anche la consapevolezza di che cosa c'è dietro e perché è stata fatta, penso che ogni ticinese diventerà ancora più ambasciatore del proprio vino e vi aspettiamo veramente a Vino in Villa, perché ne vale la pena.
C'è anche il sito?
C'è il sito, quindi ticinowine.ch, è in prima pagina, i biglietti tra l'altro stanno andando a ruba, siamo molto molto contenti, c'è ancora una settimana per approfittare della promozione online, sono solo 20 franchi i biglietti, un biglietto, e all'interno c'è anche un 10 franchi di sconto, quindi è veramente l'invito a raggiungerci, perché saranno 2 giorni di festa, sì.
9:34 minuti, approfitto per aprire ufficialmente anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri ospiti, con i nostri esperti. 0848 03 0808, c'è anche il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113. Direi, Alfredo Baratella, tu dai un occhio a WhatsApp, perché so che Laura ha mandato una fotografia di un cactus. Ascoltiamo il trio di Gandria e poi prendiamo subito la prima telefonata, che è proprio quella della signora Laura, che è già in linea.
Sulla piazza da Barcellona, i duretti fan calzeta, che triga chissà ronrona, che triga chissà ronrona, e la bona dal magna, la cerca in pura salca. Sulla loppia la gioconda, i corni le triamonda, sopra in fiera battu l'onda, di patu tria suga lena piazzetta dal nostro sin con l'osteria coi cardal tarò scotta giù l'acqua dal fontanin barba tul tem che nasa nel bro lena piazzetta fiorida i pugeur casprofà color celestin conto la pita che cura i pugliè l'ena piazzita dal nostro sin in la gabbia i canarini di scivetta conto merlo in gabbiani da visini in gabbiani da visini col Bernardo al giusto al gerlo, la leon la scusa in faccia, e dindon al batulura, con la voce dal campanon, con dopo li fa la sciura, e tu sal dal giovano. Qui cardal tarò scotta giù l'acqua dal fontanin parma tul tem che nasa nembrò le nappia sita fiorida i pugeu i casprofà color celestin contro la pita che cura i pugeu le nappia sita dal nostro
In diretta da Riva San Vitale, oggi siamo all'interno delle fornaci delle quali vi parleremo a partire dalle 10 e lo faremo davvero con moltissimi ospiti. Tra l'altro, se avete voglia di passare a trovarci, perché no? Siamo qui e di spazio ce n'è. Ce n'è, anzi, più siamo, più si riscalda l'ambiente, che non è nemmeno proprio un male. E aspettiamo anche le vostre telefonate. Dovrebbe esserci Laura in linea. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti voi, sono la Laura e chiamo da Personico perché ho un'attrazione che a me deve tirar via molti dubbi e voi avete avuto la mia foto.
Ma
e
Laura,
volevo
in realtà,
chiedere...
guardi, in realtà non l'abbiamo ricevuta la foto del cactus, eh?
Davvero? No.
No, veramente, abbiamo controllato, non c'è. Se vuole rimandarcela...
Sì, allora il mio cactus è diventato alto e ha fatto i due piccolini in fondo. Però adesso mi chiedo come mai, perché io l'ho messo d'estate, l'ha messo in giardino e ha fatto di bellissimi fiori sulla testa, una bella corona di fiori rosa. Adesso in fondo comincia a far su le altre palline e ne sta facendo ancora una con 5 puntini, sta crescendo. Io pensavo che lui adesso è in riposo, invece cresce sempre, e non lo so, io ero sulla finestra della sala vicino... che noi non abbiamo più il sole a Personico, arriva solo 10 minuti, poi 2 mesi sta via, però nella finestra c'è la luce, c'è il calore e tutto. Così io non so se vado, è piccolo, se cosa devo fare, perché non lo so. È un'attrazione per i miei nipoti. L'abbiamo portato anche a Tinghausen per festeggiare i 20 anni di Samuele, e lui e il suo, quello lì. E però io non so più cosa fare, perché ho dovuto sostenerlo con 2 bacchetti, perché lui si piega come vuole, un po' rimane così, poi si gira dall'altra parte. È
nel
una cosa un
Laura,
po'...
io la interrompo solo per dirle che in realtà l'abbiamo ricevuta, è arrivata adesso la fotografia, quindi siamo
sì.
In chiaro.
Ecco, quelle 2 palline lì in fondo, mai più che devo staccarle.
Bah, buongiorno Laura.
Ma buongiorno.
Assolutamente no, il fatto, diciamo... In modo generale possiamo dire che in casa, in appartamento, siccome l'ambiente è riscaldato, è normale che le piante d'appartamento continuino a crescere e a svilupparsi, soprattutto se sono vicine a una finestra e di conseguenza possono avere anche luce. Chiaramente non ci sarà abbastanza luce per farli crescere nel modo migliore e questo, ecco, crea poi quei problemi legati alla perdita delle foglie nelle piante che hanno foglie come il ficus. Il cactus, se riesce a crescere e lei riesce veramente a vedere che c'è una crescita, solitamente si arresta la crescita e questo potrebbe aiutare l'arresto della crescita diminuendo tantissimo l'irrigazione, praticamente arrestandoli. In questo caso riuscirebbe a far fermare la crescita proprio nel momento in cui c'è meno luce. Questo potrebbe essere il consiglio. Ho visto la foto del cactus e sconsiglierei di cimarlo proprio perché è molto bello. Non sono riuscito a capire l'altezza. Me lo sai
allora,
esprimere in metri?
Sarà alto 60 centimetri.
Ah, ok. Allora
si è allungato molto, era piccolissimo come una pallina. Poi ha cominciato a crescere e ogni volta che cresceva lasciava il segno. Infatti si vede dove ci sono i segni un po' più marcati. Bisogna dire che io ho dato l'alimento delle orchidee. Perché io avevo l'acqua, l'alimento delle orchidee, davo un po' di quell'acqua lì a lui. Non so se è impazzito o non lo so.
No, assolutamente. Allora, se c'è un elemento che una pianta non gradisce, semplicemente non lo prende. Il consiglio che le posso dare è non fare niente fino a quando arriveremo al mese di maggio e al mese di maggio valutare se è il caso, magari insieme a un giardiniere che può verificare lo stato delle radici, se è il caso di cambiare il vaso e metterne uno più grande utilizzando della terra sabbiosa ideale proprio per i cactus, che sia molto drenante.
Già questo ha la terra dei cactus, per il cactus, perché l'ho preso dal giardino che era giù nel suo vaso e poi l'ho messo in casa ma con la terra per il cactus. In più gli ho messo un po' di sabbia, di sassi del fiume per tenere un po' l'irrigazione un po' leggera.
Faccia solamente attenzione così. Al peso, perché i cactus quando sono molto alti tendono proprio a rovesciarsi, perché
infatti,
la parte alta è molto
infatti,
più pesante che la parte radicale, allora bisogna metterlo magari in un angolo e eventualmente assicurarsi che non cada, e a volte si mettono dei vasi più larghi che non tanto profondi e stretti, proprio per dare un po' più di stabilità, ma mi sembra
però
che sia già abbastanza sul pezzo
così.
Signora Laura, sì assolutamente,
per intanto lo lascio ancora così questo vaso
fino
e le metto tutti i bassetti che ha bisogno, perché lui non cioè lui è contro anche ogni sostegno, si piega dove vuole, non lo so, adesso ha una corda in giro per tenerlo fermo.
Sì, ma è una è un cosa cactus ribelle.
Ma sì, ma è appunto adesso dico, chiedo all'esperto, perché questo qui devo condividerlo, perché i miei nipoti vengono per vedere il cactus, poi vengono a trovare i nonni, ecco.
Prima c'è il cactus.
E prima c'è il cactus e il trattore della Samuele. E posso fare un saluto, poi vi lascio, perché mio genero oggi, ieri ha compiuto 60 anni e era impegnato, non ci siamo visti. Allora io alla radio le faccio i nostri cari auguri e qui a casa c'è il suo regalo che ci vedremo poi di seguito. Tanti auguri Roberto e buona vita dalla tua suocera.
Ma che brava, ci uniamo gli auguri a Roberto allora per i suoi 60
io
anni.
Adoro tutti i miei, perché sono tutti miei nel cuore. E anche grazie. A voi, grazie mille.
Ma grazie Laura per il suo intervento, una buona domenica.
Grazie Laura, buona giornata e grazie mille per la vostra risposta.
E noi continuiamo con le risposte dei nostri esperti, vado sulla salvia perché è arrivata una domanda, la salvia so che si pota verso San Giuseppe ma d'inverno mi perde sempre tutte le belle foglie, devo coprirla con un telo, posso fare una semipotatura per non perdere le foglie, se lo faccio ora che è freddo rovino la pianta, ci scrive Vale.
Beh, la salvia a volte è una pianta un po' particolare, nel senso che si può sviluppare per diversi anni e poi subentrano alcune malattie che possono farla deperire quasi fino a farla morire. E poi si può magari riprendere perché poi riesce poi a ripartire con della vegetazione nuova. Comunque, linea generale, ora che sia un giorno o che sia quell'altro, l'importante è aspettare che passi il gran freddo e farla prima, fare la potatura prima del nuovo germogliamento. Di conseguenza direi che il periodo potrebbe essere tra fine marzo e inizio aprile. Questo proprio perché comunque le foglie che rimangono riescono a proteggere anche la pianta dal freddo e riescono comunque a dare anche delle foglie di salvia da utilizzare in cucina anche durante l'inverno.
Perfetto, perfetto. Ascoltiamo una canzone, c'è il duo di Riva col Valzer dei Ricordi e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande che arrivano puntuali al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076321 1113, ma anche alle vostre domande in diretta allo 0848030808.
Thank you.
800 480 0308 per comunicare con Tiziano Pedrini, se con Alfredo Baratella, ma se avete voglia potete comunicare anche con i nostri ospiti. Oggi c'è presente Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine, e Marco Romano, già premio Ticino Wine nel 2023, che abbiamo scoperto avere comunque un buon pollice verde, vero Marco?
Dipende.
Vogliamo chiedere a tua figlia una conferma? Le piante a casa sopravvivono, e se sì, per quanti giorni?
Chi è che si occupa di piante?
La mamma.
La voce della verità.
Effettivamente no, sia in cucina sia con le piante sono piuttosto negato. Io sono piuttosto un buon consumatore.
Ah,
su tutti i fronti.
Allora siamo simili.
Esatto.
Siamo simili. Vado da Tiziano Pedrini, si sono arrivate anche delle fotografie di Erminia. La signora Erminia manda delle foto dei suoi cavolfiori. Interessante la domanda, perché in effetti si vede dalle fotografie, e io vi racconto che sono dei cavolfiori che tendono al rosa. La colorazione non è bianca e lei si domanda come mai siano diventati rosa e se sono consumabili, e poi dice che alcuni sono rimasti piccoli e quindi la domanda è anche relativa al fatto di poterli raccogliere anche se sono piccolini o se lasciarli per la primavera. Tiziano.
Sì, buongiorno signora, partiamo dalla fine. I cavolfiori sono assolutamente consumabili, non c'è assolutamente problema. Esistono anche delle varietà che sono viola per natura, quindi sono delle varietà particolari. E per quanto concerne il suo caso, sono rimasti piccoli per il fatto che la pianta non si è sviluppata correttamente, probabilmente ha sofferto anche della mancanza di nutrimento, mancanza di acqua, il terreno non è sufficientemente fertile e quindi è per questo motivo che sono rimasti piccoli. Lasciarli per la primavera dipenderà un po' dall'inverno, ma facilmente in primavera monteranno a fiori completamente, quindi emetteranno i fiori tipici delle crocifere, in questo caso che sono gialli, e non potrà più consumarli. Quindi le consiglio di consumarli adesso e di non attendere la primavera
adesso,
per poter sfruttare la situazione.
Adesso mai più. E noi prendiamo la telefonata di Graziella. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, senta, io volevo chiedere, io ho le calle, no? Ieri erano bellissime tutte le foglie, così stamattina sono tutte gelate completamente. Cosa devo fare?
Allora, buongiorno. Io le consiglio di lasciarle attaccate, gelate, perché il fatto che la foglia rimanga vicino al fusto sotterraneo lo proteggerà dal freddo. E anzi, potrebbe aggiungere addirittura delle altre foglie del giardino, in modo tale che le foglie poi ancora attaccate delle calle che ormai si sono seccate possano creare proprio un cuscino di protezione dal freddo.
No, non sono seccate, sono tutte verdi le
sono
mie,
bruciate.
non c'è neanche una
verde.
Gialla.
Okay. Allora, le
devo piegare?
No, ma le può semplicemente lasciare così. Il freddo, in che zona sono le calle?
A Cadro.
Del a Cadro, e si vede che la temperatura non è scesa abbastanza per farle congelare. Sicuramente
sì, sono congelate, le ho toccate adesso le foglie, sono congelate.
Ok, allora dia un qualche giorno di tempo che poi probabilmente si seccheranno e le lasci semplicemente attaccate. Come dicevo prima, se lei aggiunge un po' di foglie sotto riesce a proteggerla ancora un po' di più dal freddo, ma senza problemi resistono, in primavera faranno
ecco.
Foglie.
Lei poi sciolle, sa quelle... quei cactus che si chiamano nataline.
Ora non so.
Sono cactus che fanno un fiorellino rosa.
Ok, se mi manda.
Si chiamano nataline, che dovrebbero fiorire solo per Natale, no?
Ok, se mi manda la foto riesco a darle qualche consiglio.
Ah, non le conosce.
Scrive. E con il nome di nataline, aspetti che provo a vedere. È possibile che sia un euforbia magari, che fa dei fiorellini rosa piccolini. Allora.
No, belli, molto belli. Sono tutti fioriti. Di solito mi fiorivano a Natale, adesso sono già tutti fioriti.
Ah, ok, sì. No, allora, ho capito qual è, la Schlumbergera, sì.
Non lo so come si chiama.
Sì,
io
la
chiamo così perché mi aveva già insegnato la mia mamma.
Qual era la domanda, signora, per le nataline?
Le nataline adesso appunto sono già tutte fiorite.
Sì, ok. Bene, giusto.
E qual è la domanda, signora?
No, la domanda era solamente se erano, era già il tempo che si fiorivano adesso. Invece dovevano fiorire per Natale quelli lì.
Sono arrivati un po' prima.
Sono arrivati prima.
Ha strappato il calendario.
Un mese prima.
I fogli giusti del calendario.
Appunto, l'ho ha cambiato il calendario anche quelli. Ma va bene, grazie le piante mille. Possono...
Grazie a lei, signora. Spesso
grazie,
le piante
buona domenica. Grazie,
alle temperature
grazie.
Che ci sono o alle ore di luce. Per cui ecco perché poi abbiamo una fioritura più precoce.
Ok, grazie Anna. Appunto abbiamo visto Schlumbergera rosa, il cactus del quale parlava la signora Graziella. Proviamo a prendere l'ultima telefonata, quella di Anna, alla quale chiedo però di essere molto rapida perché abbiamo veramente poco tempo. Signora, buongiorno. Anna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Ieri ho colto i cachi e tanti erano neri, però internamente sono buonissimi. Ma che cos'è? Cosa sono queste macchie nere esternamente del frutto?
Sì, buongiorno. Allora, spesso con buongiorno. Il freddo è per questo che si consiglia sempre di raccogliere i cachi non troppo tardi. Si vanno a creare delle microfessure e semplicemente è un'ossidazione, come quando lei taglia un frutto e lo lascia all'aria, diventa scuro. A queste microfessure fanno entrare dell'aria nel frutto e per questo motivo diventa scuro, nero.
Grazie mille, grazie.
Ma
sono
prego,
ecco.
Una buona domenica.
Grazie, buongiorno.
Grazie signora, buongiorno. E allora ne approfitto, buona domenica signora, ne approfitto. La signora Silvana verrà richiamata dai nostri esperti per rispondere alla domanda relativa alla sua orchidea. Voglio salutare e ringraziare Ivan Trezzini, direttore di Ticino Wine, per essere stato con noi oggi. Ivan, ancora una volta ricordiamo l'appuntamento con Vini in Villa.
Lara, grazie a voi. Vini in Villa questo weekend, quindi venerdì e sabato, e vi aspettiamo in Villa Ciani a Lugano.
Grazie Ivan, e ringrazio anche Marco Romano che questa mattina insieme a Emma sono stati qui alle Fornaci di Riva San Vitale per raccontarci di quello che è il futuro di questo consorzio del Mendrisiotto, che andrà a risolvere diverse problematiche, quindi speriamo davvero in un grande successo e in estati senza problemi di acqua.
Grazie per l'invito e grazie a tutti i comuni del Mendrisiotto che sostengono questo importantissimo progetto.
Grazie ad Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ci ritroviamo la prossima settimana e naturalmente grazie a tutti voi, grazie a Emma che oggi è stata qui in supporto al papà Marco, e salutatemi anche la mamma, che per fortuna c'è la mamma che cura le piante, vero Emma?
Sì.
Grazie mille, tra pochissimo nella Domenica Popolare tutto, ma proprio tutto su queste fornaci di Riva San Vitale che da pochissimi mesi hanno aperto le porte al grandissimo pubblico, non solo ticinese, non solo svizzero, ma qui alle fornaci arriveranno da qualsiasi parte del mondo per conoscere la storia di questo luogo, la storia anche della Svizzera italiana.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch